cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Doveroso iniziare con un grosso augurio a tutti i papà. All'ascolto, quelli non all'ascolto, quelli juventini con un regalo speciale, l'augurio speciale di Radio Bianconera, ma anche a tutti gli altri eventualmente. Ma naturalmente un augurio anche alle mamme che sopportano i papà vicini a volte impegnati nelle partite e nel seguire la Juventus. Buona giornata ad Antonio Paolino, buon giovedì 19 marzo, tanti auguri ai papà in studio, in regia. Quelli che hanno i capelli bianchi e non solo. Fumata bianca per il rinnovo, un anno con opzione per Spalletti, ma anche prime leggere divergenze sul mercato, ne parleremo, abbiamo detto leggere. Thuram rientra in gruppo, Vlahovic gestisce i carichi in allenamento, ma pensa e spera di esserci contro il Sassuolo. Thuram rientra in gruppo appunto e la Juve dovrebbe ripartire proprio da lui. Sassuolo, mister Grosso recupera Matic e punta su Berardi. Calcio ed educazione finanziaria, oggi lo tratteremo con Gabriele Lamonica. Tema arbitri, il professionismo, la strada scelta da Gravina che reclama il diritto d'autore sulle scommesse. Buona giornata, ben trovati, tutti i temi, molti temi, anche quelli un po' strani, particolari, qui su Radio Bianconera. Buona giornata ad Antonio Paolino. Eccoci qua, buona giornata anche a Manuel, buona giornata a Yves, buona giornata a tutti voi. Aspettando gli esiti della serata di Coppa, questa sera ci sono in campo Roma, Bologna, Fiorentina per l'Europa League. Lo scontro tutto italiano tra appunto Roma e Bologna, si parte dal pareggio dell'andata, ma anche la trasferta in terra polacca per chi come la Fiorentina deve difendere il vantaggio conquistato all'andata in Conference League. Questo è quello che rimane delle coppe e speriamo almeno due per fare il tifo alle italiane. Poi non ci aggiungo molto, molto altro, le vostre riflessioni che avete già lì sulla punta della lingua e dico anche che usciamo dalla Champions League. Abbiamo visto gli esiti del campo di ieri, pesante sconfitta anche nella gara di ritorno in Germania per l'Atalanta. Riflessioni vanno fatte, qualche spunto arriva dai settori giovanili, dall'idea di Gravina di pensare a rimettere al centro dei progetti la tecnica, meno la tattica. Questo lo diciamo almeno da un decennio. Dice non c'entra niente eventualmente la qualificazione o meno ai mondiali, però bisognerà naturalmente riformare tecnicamente i centri federali per attrarre, per recuperare i valori dei grandi calciatori. Una curiosità, lo dico, canale 4637 delle Samsung TV, lo dico per chi ci ascolta in Piemonte in DAB, lo dico per gli amici che non tifano Juventus ma sono del Toro, ho saputo questa cosa che mi fa anche abbastanza sorridere. Sono praticamente salvi, bravi, bravi voi cuginetti del Toro. Sono in polemica dura con il loro presidente Cairo, per me dovrebbe rimanere a vita perché è il miglior presidente che il Toro abbia mai avuto, ma al di là del sarcasmo ognuno pensi alle sue cose, ogni tanto qualche battuta ci può anche stare, ma mi colpisce che è uscito un comunicato dei tifosi del Toro che mi hanno subito informato, di cui mi hanno informato alcuni amici. Pensate, quelle cose italiane, molto, molto da derby, ecco. Continua la protesta, dobbiamo protestare, non bisogna fare, non bisogna dire, ma ricordatevi che l'eccezione è il derby all'ultima giornata, quindi la chiamata alle armi sportive da parte dei tifosi del Toro. E noi ci andremo naturalmente per vincere e continuare la nostra scia positiva. Al di là di questa curiosità, ben trovati, buona giornata, come state? Io ho pensato a due domande. Una solo per i papà. Oggi discrimino le mamme, eh? all'inizio, ma poi allarghiamo la domanda, la stessa domanda la facciamo anche alle donne all'ascolto, alle mamme all'ascolto, alle mogli di questi papà all'ascolto. A chi dovete dire grazie per essere diventati o nati juventini? Voi papà, eh? A chi dite grazie? Al papà, alla mamma? Voglio capire, voglio fare proprio il sondaggio. Grazie papà, dovete iniziare dicendo grazie papà, grazie mamma, grazie, non lo so, nonni, grazie Boniperti, grazie Platini. Ma chi vi ha fatto diventare? Io uno zio che non c'è più, è lassù che tifa Juventus, ma non era uno juventino assiduo, però la bandiera della Juventus, la prima, me la regalò lui, io ero un bambino, e quindi tutte le domeniche il rito era uscire sul balcone, sventolare, rientrare, rimetterla a posto, altrimenti si sporcava, si bucava, tutte le raccomandazioni della mia mamma. E poi mio papà, che puntualmente la domenica con il sole ti diceva: il derby è la tua partita, andiamola a vedere. E quindi ho questi bellissimi ricordi che mi porterò per sempre dentro, e quindi ve li ho voluti condividere con voi. A chi dovete dire grazie? A chi dite grazie? Me lo dite in diretta al 340 5425 324, senza dimenticare qualcuno da casa dice già Platini, più o meno anch'io ci sono arrivato leggermente dopo, ma ero già juventino e lì tutta quella classe mi ha portato ad andare più spesso al, anche senza dirlo ai miei genitori, allo stadio all'età di 15 anni con Platini. Grazie a Franco Causio, il barone bianconero, vedete? Grazie, in questo momento grazie a Platini, grazie a Causio. E voi mandatemi il vostro vocale iniziando: sono juventino, grazie Platini, grazie mamma, grazie papà, grazie zio. Ma poi c'è anche, leggendo attentamente il Tutto Sport oggi, leggo, anzi ve lo vado a leggere, perché non vorrei sembrare quello che cerca sempre l'ago nel pagliaio, però vi ho raccontato in questo periodo quelli che erano i punti di convergenza e anche qualche punto da discutere per convincere un po' tutti gli autoconvincimenti del caso a restare Spalletti, a convincere Spalletti, ma anche Spalletti a convincere la società, al di là dell'algoritmo. Eccoli lì. Bravo Manuel, perché mette subito il tema di discussione sul tavolo, che è il seguente, che mi ha incuriosito perché conferma quanto vi abbiamo detto fino a questo momento. Intanto, arriveremo al quarto posto? Sì, no, lo otteniamo lo stesso. Bene, la convergenza o la divergenza sul mercato è importante. Juve, grana numero uno. Che vuol dire sui portieri, ma anche la prima grana. Perché a Comolli piace Restes, a Spalletti un De Gea, ci dice Tutto Sport. La scelta del prossimo portiere, quindi siamo arrivati che è un problema prioritario o più facile da risolvere, quello dei portieri, registra una prima divergenza di vedute tra l'AD, affascinato dal giovane francese del Tolosa, e il tecnico Spalletti, che preferirebbe uno più esperto come lo spagnolo. Vicario o Martinez, i sogni Alisson e Carnesecchi, l'ex Manninger, io darei fiducia almeno a uno tra Di Gregorio e Perin, penso che in uscita ci sia Di Gregorio, Perin, lo vedremo. Lucio aspetta il rientro di Chiellini per definire il rinnovo, l'ingaggio salirebbe a 6 milioni. Allora, intanto mette in luce questi aspetti. A. Spalletti parla di più, tanto, e non dico solo, ma quasi, con Chiellini, molto meno, perché non abita nello stesso condominio, molto meno con Comolli. Attenzione, ricordatevelo, ve lo stiamo dicendo da tempo. 1. Le divergenze piccole ci stanno, non è che andiamo tutti d'accordo, abbiamo già l'ospite all'ascolto, io e lui andiamo d'accordissimo dal lunedì al sabato, ma poi la domenica, anzi questa volta dal lunedì al venerdì devo ammettere, poi glielo chiamiamo e glielo chiederemo. E poi il sabato, se c'è la partita e lui tifa Sassuolo, io Juve, ci dimentichiamo per 90 minuti di essere amici. Ma al di là di questo, La domanda che vi faccio mentre chiamo l'ospite: piccole divergenze, ma voi, al di là del portiere, del difensore, del centrocampista, dell'attaccante o quello che è, puntereste più, come sembrerebbe voglia Spalletti, su figure un po' esperte, quelle che mancano, che costino tanto poco, è facilmente intuibile, parametro zero, esperte o giovani e promettente? La prima divergenza è sul portiere, giovane di una squadra, in questo momento pochi conoscono questo portiere, tanti, pochi, oppure su una figura esperta che conosce già il nostro mercato? Ecco che lì si capisce un po' quello che sarà il dibattito da qui al rinnovo, previsto per non come pesce d'aprile, nei primi giorni di aprile, nella pausa della nazionale, ma da qui alla fine dei mondiali, quando bisognerà confezionare il mercato. Ma queste sono le due domande. Intanto, a chi dite grazie nel giorno della festa del papà perché siete juventini, oppure lo chiediamo anche a lui, ci tocca, dobbiamo essere eleganti. Abbiamo tra poco ho invertito gli ospiti, è vero, c'è Gabriele La Monica, giusto, confermato. Oddio. Ciao Gabriele, perdonami,
mi chiedevo come mai ci fassi Sassuolo, insomma.
Esatto, no, perché pensavo a te, avevo aggiunto un nome e non capivo più che ospiti avevo in programma, invece non tifi Sassuolo e io e lui andiamo d'accordo da sempre, da quando ci siamo conosciuti. Gabriele La Monica, ciao, errore mio.
Buongiorno.
Milano Finanza News Wires.
Io sinceramente li prenderei entrambi, nel senso che i due portieri che abbiamo sono ampiamente sotto il livello minimo per la Juventus e per la storia della Juventus. Sinceramente io... a come un limite è un po' la tara, visto che comunque gli acquisti che ha fatto sono stati ampiamente disastrosi quest'anno, quindi tranne Boga, che comunque poveretto era in una condizione di emarginazione all'inizio e comunque lo conosciamo bene, gli altri acquisti non sono proprio memorabili, anzi devono essere quanto prima messi nel dimenticatoio, forse con l'eccezione di Zegrov, qui magari darei una seconda opportunità. Io sono per dare delle grandi trasfusioni di esperienza a questa squadra, perché questa squadra nei momenti in cui poi si è sembrava aver trovato una strada che poi l'ha persa perché nello spogliatoio non c'è nessuno in grado di poter tenere la barra dritta, cioè il solo Locatelli che comunque ha fatto tantissimo, si è mai come quest'anno meritato il grado di capitano, non può bastare. Serve qualcuno che nei momenti di dicezione, di transizione, nei momenti che conto non sappia tenere la barra dritta perché ha un'esperienza sulle spalle, e in questo momento non c'è. Quindi porterei a casa quanti più giocatori di esperienza possibili, e ovviamente a parametro zero, visto che comunque i soldi sono quello che sono.
Ecco, intanto nella tua riflessione io penso che ci sia la riflessione, no? E il dibattito, le controversie per certi versi, ma le leggere divergenze, così le ho definite, così apprendo anche da Tutto Sport, così sappiamo esserci molte cose che riportano a questo, tra l'allenatore che dice l'anno prossimo quali sono gli obiettivi, come alzare l'asticella, e quelle che sono anche solo delle strategie aziendali, no, da parte della società. Mi sembra che tu abbia riassunto al meglio quello che deve essere il dibattito che c'è in ogni famiglia, in ogni azienda, per trovare poi l'unanimità, il consenso, così come è stato trovato, e ce l'ha spiegato proprio la settimana scorsa, per l'acquisto, Spalletti, per l'acquisto di Boga. Cioè cercavi l'attaccante, non ci sei riuscito, è spuntato un nome, non all'improvviso, algoritmo, riflessioni, convergenze, e c'era il rischio di prendere un giocatore che non si allenava da 5 mesi con il gruppo, ma che ha dato subito modo di ricredersi, no? Dopo poche settimane alla Juventus. Quindi grazie per questa tua riflessione. Senti, visto che avevo confuso un po' il collegamento che avevamo in questo momento, devi sapere, per una questione economico-finanziaria, fino a qualche minuto fa ho dovuto, sai quando si pagano le bollette, e quindi mi ha mandato un attimo in tilt, non ricordavo il giorno esatto della settimana, ma al di là di questo, che poco importa, a chi deve dire grazie nel giorno della festa del papà, il nostro Gabriele La Monica di Milano Finanza News Wires per essere juventino? A se stesso? Ai genitori?
In realtà,
a chi?
No. In realtà no, mio papà che saluto adesso purtroppo non c'è più, è diventato juventino dopo di me, cioè io ho fatto diventare juventino mio papà.
Questo è un dato, questa è una notizia, un titolo di giornale.
Io sono juventino perché mio cugino, un cugino che si chiama Gaetano, che ha 5 anni più di me, è juventino, e quindi quando io ero piccolino lo scrivo in tante cose, l'ho seguito anche in questo, per cui il merito di essere juventino è il mio cugino Gaetano.
Ecco, allora, sì. Oggi la puntata è dedicata a il cugino di Gabriele La Monica, Gaetano, che col suo esempio, forse lo vedevi 5 anni più grande, lo vedevi lì sempre con le scarpe da cala, la maglietta, i calzettoni.
Assolutamente sì, mi ha trasmesso tante cose importanti, tra cui quella della Juventus.
Quindi bello questo racconto. E voi da casa raccontatemelo, ditemelo magari con un vocale. Grazie io al mio zio Donato, anche lui non c'è più, che mi regalò la prima bandiera, devi sapere Gabriele, no? Io abitando vicino allo stadio comunale, ex comunale, quindi ogni settimana vedevo Juve-Toro, e lui mi ha detto, guarda, segui questi colori, non avevo già dubbi, onestamente, mi portò la bandiera, comprata dalla bancarella, no? Prima di una partita della Juventus, ricordo che l'ho conservata gelosamente, l'aprivo la domenica, la sbandieravo, orgogliosamente mi vantavo della vittoria spesso e volentieri al termine della partita e la riponevo nel cassetto vicino ai compiti, perché la mamma diceva adesso mettila da parte e pensa a fare i compiti. E voi raccontatemi la vostra storia, il vostro grazie a chi lo dovete per essere juventini oggi. Però le piccole divergenze ne abbiamo parlato, e allora con Gabriele e la Monica, in questi minuti che restano, trattiamo il tema economico. Ad oggi, per pianificare il futuro, il contratto anche di Spalletti, Comolli che cosa guarda, che cosa controlla nel libro contabile?
Allora, sicuramente non può che essere così, controlla la classifica, perché è evidente che tutto ruota intorno alla qualificazione o meno della prossima Champions League, per quanto riguarda la gestione del futuro mercato. Allora, sicuramente aiuterebbe molto se ci liberassimo, se qualcuno ci facesse il regalo di prendersi Thiago Motta, perché anche quello sarebbe un anno di stipendio risparmiato per lui e per il team, e quindi sicuramente darebbe un impulso molto importante alla possibilità di pagare con molta più serenità Spalletti, che comunque, diciamocelo chiaramente, quei soldi se li è meritati tutti e se li sta meritando tutti. E poi, secondo me, insisto, il futuro mercato della Juve deve essere improntato totalmente o quanto più possibile ai parametri zero. Perché? Perché chiaramente abbiamo delle finestre di opportunità, cioè, se non già detto l'altra volta, David può essere una finestra di opportunità molto interessante per fare una plusvalenza che aiuterebbe molto a poter gestire eventualmente i futuri acquisti. Secondo me ci sono alcune finestre di opportunità con dei giocatori che magari possono essere il cui rendimento potrebbe essere massimizzato, perché dobbiamo renderci conto che comunque qualcuno dovrà essere ceduto per poter fare un fatto come si aspettano i tifosi. Io non vedo delle eccezioni traumatiche all'orizzonte, ma vedo una serie di possibili valorizzazioni di giocatori che magari hanno un po' di mercato. È evidente che più si comprano, più si prendono parametri zero, più si ha la possibilità poi magari di prendere un nome grosso con prezzi a prezzi di mercato veri. Quella è secondo me la quadratura del cerchio, e bisogna anche stare molto attenti, perché comunque Comolli farà anche molta attenzione agli stipendi. Perché? Perché chiaramente andando a parametro zero si tenderà inevitabilmente a riconoscere uno stipendio più alto, perché appunto non si paga il cartellino, e molte volte il costo del costo del lavoro ormai è un dato molto attenzionato, perché all'interno dei parametri della Federazione Italiana Gioco Calcio c'è un dato che appunto che il costo del lavoro ha allargato, che di fatto è un'equazione per cui dove sopra c'è il costo del lavoro, sotto ci sono i ricavi, e questo dato non può dare mai più di 0,7, quindi il costo del lavoro non può essere mai più del 70% degli interi ricavi. Quindi se lo facciamo crescere troppo, o salgono ulteriormente i ricavi, cosa che ovviamente tutti noi ci auspichiamo, perché speriamo che di avere ulteriori contratti di sponsorizzazione, ulteriori ricavi da diritti televisivi, ovviamente ricavi centri. Se questo non sarà, o ci dovessero essere ricavi stabili o addirittura in calo, quando non ci dovessimo qualificare il centro, ecco, dobbiamo stare attenti a non far diventare troppo il monte ingaggi, perché questo potrebbe essere chiaramente potrebbe non andar bene all'interno dei parametri che sono effettivamente già in atto all'interno della Federazione Italiana Gioco Calcio. Quindi quelli sono secondo me i punti cardinali all'interno dei quali sicuramente Comoli dovrà muoversi.
Diciamo che ci stai continuando a dare, così come fai con i tuoi podcast Pallone d'Oro, ci stai insegnando, ci stai educando un po' a come gestire finanziariamente anche una società di calcio, a come devono essere letti e tradotti i vari valori legati al bilancio. Ti chiedo, ti sembra che la Juventus, che Comolli in questo momento sia anche tecnicamente molto attento al costo del personale, e quindi mi viene in mente che qual è l'ingaggio del rinnovo di Yıldız? Qual è il valore a cui si spera di chiudere il rinnovo di Vlahović almeno per un anno? Qual è il valore dato al contratto di Spalletti nel 1+1, che sembrerebbe essere la formula più corretta, voluta anche dall'allenatore in prossimità di essere firmata? 7 milioni, c'è un tetto agli ingaggi secondo te? E come viene definito in generale il tetto? Sì, lo si stabilisce verbalmente, formalmente?
Ma secondo me innanzitutto credo che Comoli abbia un ulteriore compito, che secondo me è quello di far tornare un concetto vero di meritocrazia che nel corso degli anni passati, ma adesso si sta recuperando, ovvero sia, se noi dovessimo prendere nuovamente un Cristiano Ronaldo, cosa che io spero ovviamente da qui ai prossimi anni, Cristiano Ronaldo è lecito che guadagni 20 milioni l'anno, ma questo non significa che se Cristiano Ronaldo guadagna 20 milioni l'anno, il Gabriele La Monica di turno, che magari è una riserva, dica: beh, allora io non posso guadagnare 1,5 milioni, devo guadagnare almeno 4, perché ci deve essere una proporzione. I giocatori non sono tutti uguali, come dice Capello, come dice anche Del Piero, e gli stipendi non possono essere tutti uguali, per cui una società sana, seria, deve dire ai propri tesserati che se Yıldız guadagna 8 milioni o 10 milioni, quello che sia, è perché si chiama Kenan Yıldız. Senza che nessuno si offenda, lo stipendio di Kenan Yıldız non può essere, se Yıldız ha un aumento di stipendio, non è che Perin o Miretti o non lo so, qualunque altro giocatore possa di conseguenza andare a chiedere un aumento di stipendio, cosa che in passato è stata fatta. Ecco, ci deve essere un ritorno a una meritocrazia piena all'interno e perché questo è una delle tante cose che ha una società matura, in cui tutti sono importanti, perché il gruppo è costituito da tutti, anche dall'ultimo, anche dal terzo portiere, senza appunto questo che cosa suoni minimamente offensivo nei confronti di nessuno. Però il 10 è il 10, il 7 è il 7 e il 32 è il 32. Per cui è giusto che ciascuno si renda conto che deve essere stipendiato in funzione del suo apporto, non in funzione di quello che è lo stipendio più alto che esce in rosa, quindi di quello deve poi essere il parametro per poi ritrovare tutti quanti gli altri. In passato è stato fatto così, e comunque abbiamo visto che questo è stato uno delle concause che ha portato a tanti anni i bilanci in dissesto. Ecco, quello che Comoli deve fare è sicuramente fare un conto generale, perché io saprò già chi intende confermare a che cifre. Quindi lui saprà qual è il monte ingaggi già, e quindi quali sono le mosse che potrà fare conseguenti e successive. Però la cosa importante, anche dare come messaggio all'esterno, è che sicuramente si possono fare delle azzardi di mercato, delle follie per poter attrarre dei giocatori che sono valore aggiunto, anche come visibilità, anche come contatti nei social, che sono che poi si tramutano a loro volta in ricavi. Però è importante dire al mondo che uno non vale uno quando si gioca a calcio. Tutti sono importanti, perché chiaramente sappiamo che anche e soprattutto nei momenti di difficoltà i gregari sono quelli che poi sono utili, ma questo non significa che debbano guadagnare proporzionalmente al primo della classe, perché comunque l'apporto in termini assoluti non è lo stesso.
Gabriele, la Monica, Milano Finanza News Wires, questo è il tuo pallone d'oro che ci regali oggi, ovvero il podcast. Sì, raccontaci un po' di questo progetto. Dai, e ti salutiamo.
In realtà il podcast sono due podcast, come tu sai, c'è il pallone d'oro che faccio insieme a Nicola Caroselli e Riccardo Bravinelli, ed è il desiderio di parlare un po' di sport con termini tecnici, ma con un po' di leggerezza e anche con la volontà di essere molto chiari anche per le persone che magari masticano poco di finanza e di economia. E poi appunto per quello c'è una cosa che voi tengo particolarmente, che faccio da solo, che si chiama Extra Time, che è un podcast nel podcast in cui ogni settimana declino due pillole da un minuto e venti, quindi una cosa molto leggera, in cui spiego un termine tecnico nella maniera più semplice possibile, anzi se poi gli ascoltatori Radio Bianconera dovessero collegarsi e ascoltarlo, mi dessero anche dei feedback, mi farebbero molto piacere, perché mi darebbero una mano a affinare un messaggio che può essere anche, perdonami, non voglio apparire presuntuoso, ma anche un po' divulgativo.
Noi siamo della tua squadra, quindi entriamo a far parte anche della tua squadra, tu della nostra, e quindi ascoltate e giudicate naturalmente. Qual è la parola di questa settimana?
Questo qui devo registrare, registriamo questa settimana c'è stato, aspetta, sai che non mi ricordo più, credo che sia composizione dei ricavi,
una squadra di calcio.
È un tema che dovremmo anche poi affrontare quando poi ci sarà il contenuto, per capire come stanno andando.
Noi li riprenderemo tutti e ci darai un piccolo sunto di quello che integralmente possono ascoltare col tuo podcast. Grazie Gabriele La Monica.
Grazie ancora.
Buona giornata.
Ciao.
Buon lavoro e forza Juve. Saluta il cugino. Va bene. Naturalmente avete capito che l'ospite del Sassuolo sarà la fine della puntata. L'ha capito anche Manuel, l'ho capito anch'io, e che mi stavo sbagliando prima. Ci vediamo tra pochissimo. Mi raccomando, a chi dovete dire grazie per essere nati juventini? Podcast vocale al 340-54-25-324 e poi giovani o esperti, parametri zero o giocatori costosi. Mi dite dove deve convergere la società con le idee dell'allenatore?
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora grazie a chi siete juventini, voi che siete i papà, i festeggiati di oggi. Stamattina la mia barista mi ha fatto una battuta che ho apprezzato più o meno. Manuel, chiedo a te, conferma. Buona festa, ma la vostra festa inizia da stasera a mezzanotte e dura fino alla prossima, al prossimo 18 marzo. Cioè, mi ha messo in discussione il fatto che i papà la festa la vivono tutti gli altri giorni, quindi sono loro che lavorano sempre. Hai capito la frecciatina che mi ha dato la mia barista preferita?
D'accordo. Sei d'accordo? Con la barista, certo.
Sei d'accordo? Te la presento,
Io non ho questo privilegio, però penso che essere padre sia una bella cosa, quindi.
No, però la metteva sulla festa del papà, che è la festa.
È festa per un anno.
Anno, meno oggi che non fanno niente.
Non è solo quel giorno.
Però alcuni non la pensano così. Però va bene, ci stiamo ingarbugliando su questa riflessione.
Ora mi arrivi qualche messaggio in giro per il mondo che sono padre, non lo so, diretto.
Non controllare mai lo spam.
Sto scherzando.
Se lei scherza spesso, io la conosco dalle notte in discoteche, chissà lei, marocchino, cosa combinavate al bar. Va bene, salutiamo tutti i papà all'ascolto, naturalmente al di là delle facili ironie, per chi come Manuel ha anche altri progetti di vita, quindi ci mancherebbe. Salutiamo anche i nostri ragazzi, chi è papà, che ci sopportano, noi sopportiamo loro. Però il bello di avere un papà, il bello di avere una mamma è fuori discussione, naturalmente. La società deve convergere sulle idee dell'allenatore, così ci dice un ascoltatore. In precedenza invece uno dico grazie solo a me. A chi dovete dire grazie? Dico grazie solo a me, perché mio padre era simpatizzante per i cartonati.
Direttore, pensa... una confessione da fare, mi rubo 30 secondi. Io da bambino...
No,
questa
no.
E questa mi giocherò tante...
No, fermalo, tira giù il cursore. Abbiamo già lui che ha la mamma e la salutiamo.
Io da bambino,
come si chiama tua mamma?
Io da bambino
non voglio sentirti.
Giocavo
non voglio...
con mio fratello e mi metteva quella maglia lì.
Ah, vabbè.
Però avevo Castellini, che era il mio idolo.
Castellini, perché lei voleva fare
il portiere. No, Cipollini o Castellini? Chi è che il portiere dell'Inter dell'epoca? 70-80? 70-80?
No, Cipollini, ma lei confonde gli sport. Lei era già in grado
era
di...
Cipollini o Castellini, non mi ricordo.
Va bene.
Era fortissimo. Il Giaguaro, adesso mi ricordo.
Castellini.
Okay. E io ero... tifosissimo di Castellini.
Di Castellini, ho capito.
Giocavamo a pallone in casa, che mia madre...
Però guardi, ha fatto bene a fare
outing.
Però
poi mi sono convertito subito.
Ha fatto bene
dopo.
A fare outing, no? Nel senso, c'è qualcuno... Ci racconta il suo esempio? Lei, Christian, ci racconti senza... Non dica
il suo è più una malattia, diciamo.
No, ma a parte la malattia, cioè l'imperfezione. Lei, però, da piccolo...
C'è stato un aneddoto che a un Inter-Juve segnò Matri,
sì. Zero,
io mi feci comprare tutto il completo con anche la maglia, la felpa di Matri.
E lei era interista all'epoca?
All'epoca sì.
All'epoca era interista, si è comprato la maglia di Matri. Vedete i tifosi, non chiedo a lei perché guardi, lei là dietro, Santullio secondo Paolino.
Allora Cipollini, confermo, Cipollini. Perché mi dicono che era il portiere dell'Atalanta. Quindi quella maglia era dell'Atalanta.
Cioè, lei non sapeva neanche che maglia indossava.
Fiu.
Infatti.
Mi sono salvato.
Infatti. No, la cosa che mi colpisce è che lei voleva fare il portiere.
Io ho fatto anche il portiere.
Lei ha fatto anche il portiere, oltre che il portinaio, va bene. Sapete cosa mi incuriosisce? Quindi voi, grazie a chi? Abbiamo dei vocali? Non me lo dice, mi parla dei suoi ricordi d'infanzia. Mi faccia sentire.
Direttore Paolo Ferrara, io sarei già contento che seguissero, non dico del tutto, le indicazioni del mister, ma che ci andassimo vicino e soprattutto lo facciano loro e non lo faccia come lì, per l'amor di Dio, perché ha beccato Boga per sbaglio, secondo me. Per quanto riguarda tutto il resto, sono d'accordo con te, qualche parametro zero importante, ma tutto dipende ovviamente dalla Champions League.
Anche perché non vengono senza Champions
League,
rinnovi,
perché fino a che non c'è la firma non sono, cioè, rimango un attimino in attesa. Per quanto riguarda tutto il resto, speriamo bene. Il coma è molto molto pericoloso e quindi vediamo un po'. Certo, mi piacerebbero anche a me gli acquisti costosi, ma non ce li possiamo permettere. Comunque la garanzia è in panchina. Innanzitutto pensiamo a sabato, pensiamo a Sassuolo, una gara per volta. Tanto che il coma si fermi, tutto qua. Ti saluto e forza Juve.
Grazie. Me ne fai ascoltare un altro?
Ciao direttore, Bruno da Cuneo, buona giornata, bella giornata. Speriamo che sia bella come sarà poi sabato sera allo stadio di vincere questa partita. Io, è stato mio cugino che avevo 4-5 anni, ero bianco-nero. Ha intentato il mio vicino di casa di farmi passare dalla parte del Torino quando il Torino ha vinto lo scudetto nel 75. Ho resistito due giorni e poi sono
diventato bianco-nero. Cioè, sei stato due giorni del Toro. Adesso,
sono stato troppo bianco-nero.
Dicevi
prima, io farei un mix tra giovani e vecchi, perché le squadre secondo me devono essere equilibrate. Ci vuole 2-3 giocatori di grande esperienza con dei giovani che possono crescere e portarci dove dobbiamo andare, dove meritiamo.
Dove
un
andare.
Portiere magari di esperienza, vecchio, cioè vecchio nel senso che in altra età, e magari un giovane messo assieme. Poi abbiamo sempre da fare, che speriamo che prossimo anno venga dato in prestito una squadra di Serie A per vedere la crescita di questo da fare, che sta facendo molto bene in Serie B ad Avellino. Fino alla fine,
ciao,
tutti
Bruno.
Allo stadio sabato, ciao.
Tutti allo stadio, stavi quasi cantando. Allora, quando si parla di giocatori parametro zero, capiamo che sono giocatori che hanno già un'età e un'esperienza. Non sono vecchi, hanno l'esperienza e il numero di presenze in Europa importanti, quelli dove ti sei fatto le ossa, quindi importante. E senza Champions capite che diventa complicato convincerli a venire in una Juventus senza Champions, ok? Ci sei riuscito con Modric, ma siamo veramente l'eccezione che potrebbe confermare o meno il caso, nel senso che sapeva di poter e dover fare una partita forse a settimana, quindi erano le condizioni ideali. In altri casi penso che in posizioni diverse da quelle di Modric la volontà sia quella ancora di attingere dal proprio bagaglio di esperienza. Quindi esperienza e giovani, ecco, volevo arrivare qui, onestamente. La Juve è già una squadra che di giovani ne ha, devi aiutarli a crescere più in fretta possibile, inserendo non dico solo parametri zero, solo giocatori con tante presenze, magari a tre cifre, o vicino alle tre cifre di presenze in Champions League o in Europa League o in competizioni europee, ma giocatori che abbiano giocato tante partite che possano aiutarti a farti crescere. Io ricordo anche solo quando giocavo da ragazzino, la fase che ricordo più bella è quando il piccolo Paolino era stato aggregato a quelli di un anno più grande. Più grandi, e quindi lì ho imparato davvero tantissimo. Manuel, ascoltiamo dei vocali, poi abbiamo l'ospite tra poco. Ah, dobbiamo ancora aspettare, siamo in attesa, e quindi ascoltiamo dei vocali. Grazie a chi siete juventini.
Ciao Gobbi, Alessandro da Roma.
Ciao carissimo.
Io sono juventino grazie alla Juventus, degli anni 80. Mio padre mi portava allo stadio, lui romanista, a vedere la Roma di Tancredi, di Bartolomei, di Falcao, di Bruno Conti, di Pruzzo, quindi gran bella squadra. Però dall'altra parte poi io in televisione, quando era possibile, si vedeva Zoff, Gentile, Gabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bettega, Tardelli, Rossi, Platini, Boniek. E ho dovuto fare una scelta
facile.
Indovinate quale?
Beh,
ciao grande Gobbi, grande.
Ciao. Sai cosa mi fa piacere? La tua recita a memoria della poesia bianconera, col trasporto davvero tifoso. Hai fatto riferimento a Boniek, mi dai un assist perché sulle colonne della stampa di oggi Zbigniew Boniek, io Platini e Yıldız. Kenan avrebbe giocato anche nella mia Juve. L'ex bianconero e giallorosso, il KO di Atene mi toglie ancora il sonno. L'Esel rifiutai il premio vittoria, non c'era nulla da festeggiare. Sfida per il quarto posto quest'anno, il Como gioca meglio di tutti. A Spalletti farebbe comodo Michel, per la Roma scenderei in campo io. Ho appena festeggiato i 70 anni, sono felice e ci ho pensato, il calcio mi ha dato tutto. Allora, abbiamo il telefono, no, ce l'abbiamo in video, allora lo ritroviamo. Maui, ci sei mancato, buongiorno, eccolo qui. Sport Trader Farm, però non ti sentiamo. Dovresti attivare il tuo audio, ti vediamo perfettamente, in ottima forma, ma vorremmo sentire anche da te. E allora proviamo il telefono, vediamo, attiviamo... lascio l'incarico al nostro tecnico, perché così ci informerà, grazie a Sport Trader Farm, che è il nostro partner, naturalmente, su quelle che sono un po' le curiosità alla vigilia, antivigilia, a dire il vero, di Juventus-Sassuolo. Sassuolo che abbiamo battuto all'andata, Sassuolo che dobbiamo battere assolutamente nella gara di sabato sera allo Stadium. Parlavamo di Boniek, poi ci siamo interrotti e quindi fa riferimento a Yıldız. Io Platini e Yıldız, sarebbe stato quello il tridente, similitudini, differenze con altri tridenti della Juventus. Ce l'abbiamo? Manuel Maui, eccoti al telefono, ciao.
Sentivo.
Eccoti, adesso ti sentiamo, perfetto, ciao.
Okay, meno male.
Meno male.
Va, tutto bene?
Tutto bene. Il campionato cosa dice, Maui? Sport Trader Farm, ricordiamolo, la prima academy italiana che ci insegna, mettiamo anche la tua foto così sappiamo con chi parliamo. Oggi sei in tenuta atletica.
Sì, per andare ad allenarmi,
pensa a te. Pensa a te, dimmi un po' il programma della tua giornata d'allenamento.
Solitamente io mi alzo la mattina e faccio 40 minuti di camminata vuoto, poi il pranzo, faccio le mie cose, adesso sono dovuto andare a fare delle cose, pranzo, poi vado in palestra 2 ore.
Palestra 2 ore. Tutti i giorni? No, tutti i giorni?
Quattro settimane. No.
Ho capito. Magari se avesse tutto quel tempo da dedicare a noi stessi. Senti Maui, Radio Bianconera, Sport Trader Farm, sì. Juventus Sassuolo, la classifica, proiezioni, curiosità, cosa intreccia la tua mente?
La mia mente posso dire che tutti ora pensano che l'Inter sia in collo e che ci sia una cavalcata di tutte quelle sotto. Io non penso. Penso che comunque l'Inter vincerà lo scudetto, la Juventus contro il Sassuolo farà una partita casalinga solita della Juve, dove poi vincerà. Solo poi ultimamente nelle ultime due partite ha portato a casa 0 punti. Io penso che la Juventus vincerà con il Sassuolo, non credo con un largo distacco, però porterà a casa 3 punti. Non credi in una sconfitta e in un pareggio della Juventus.
E se lo auguro anche ai nostri radioascoltatori. Ti chiedo il tridente light, quello che abbiamo visto nell'ultima partita, quello con Bogà, Yıldız con Senzao. Cos'ha e cosa dovrebbe avere di più per fare anche meglio? L'abbiamo perso, caro.
Sentite?
Maui. Sì, adesso ti sentiamo.
Io che sono. Se offrire a Spalletti in questa stagione non vedo. Comunque in passato, se vi ricordate, anche con la Roma Spalletti giocava senza punte, giocava con Perotti, Salah e Sharawi, non aveva una vera prima punta. La Juventus in questo caso non ha l'esterno, magari come la, non gioca con una vera prima punta, e questo mi piace. È un modulo che a me è sempre piaciuto, sempre interessato, e non dispiace per niente, anche perché Bogà lo conosciamo tutti. È stato magari un po' in disparte, però le qualità di questo ragazzo sono gli occhi di tutti e secondo me fa benissimo.
Senti, Maui, Sport Trader Farm, purtroppo non ti sentiamo benissimo. Io ti faccio un'ultima domanda. Sì. Mi confronto con te su questo dato. Spalletti alla Juve sta incidendo di più o di meno di altri allenatori? Cioè, qual è l'incidenza di un bravo allenatore esperto, aggiungerei io, in una squadra che è ripartita dopo un po' di mesi con un nuovo allenatore? Cioè, l'allenatore è importante in una squadra o è importante perché è bravo inserire uno come Spalletti alla Juventus?
Allora, io sono dell'idea che un bravo allenatore senza una squadra poco può farci. Secondo me un bravo allenatore è colui che in una squadra forte riesce a tirare fuori il meglio, come in una squadra scarsa. Io credo che Spalletti alla Juve stia facendo bene perché arrivava da un percorso precedente davvero difficile, dove non si, una Juventus non aveva identità, non aveva idee, e ora finalmente, almeno a mio parere, dopo anni sto vedendo una Juve paura in campo, comunque è la Juventus.
Di nuovo una squadra che può far paura, sì, che può far paura,
sì, assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Io credo che Spalletti stia facendo un ottimo lavoro e il prossimo anno raccoglierà i frutti di quest'anno.
Senti, un'ultimissima, mi dici i giocatori essenziali da cui l'ossatura di una squadra, un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante, senza se, senza ma, da cui ripartiresti, non della stessa squadra, del campionato italiano però. Vorrei capire le tue tendenze di oggi.
Dovrei prendere un giocatore delle altre squadre, questo
sì,
stai chiedendo?
Sì, prendi un giocatore per squadra.
Allora, sicuramente in porta io prenderei Carnesecchi dell'Atalanta.
Ok.
In difesa un difensore terrei Bremer, anche se con i suoi infortuni poi alla fine va un po' a intaccare, però Bremer
è tosto.
Per me sì, è davvero per me è uno dei più forti in Serie A. Lui e Bastoni. Di Marco non lo conto perché non lo metto difensore, come si fa a contare di un difensore? Quindi io metto Bremer, tengo Bremer alla Juventus.
Ok, centrocampista.
Centrocampista prenderei, non mi crederete, ma prenderei Zielinski dell'Inter o Çalhanoğlu, ma Çalhanoğlu ormai è in fase un po' decrescente, mi sta piacendo tanto Zielinski.
E in attacco?
In attacco io Yıldız, mi dispiace per gli juventini, non lo terrei, perché è un giocatore che alla fine ha tantissima prospettiva, ha tantissima qualità, però poi non mi convince nelle partite decisive. E quindi non lo
e
terrei.
Chi prenderesti quindi?
Prenderei un bomber che mi assicura tutti gli anni almeno 10 gol, quindi
Berardi del Sassuolo.
Lautaro.
Me ne stai prendendo tanti dell'Inter, Maui. Me ne stai prendendo.
No, dai, ti ho tenuto Bremer.
Mi hai tenuto Bremer, perché sai che la vita è dura anche per gli interisti quando incontrano Bremer, che è stato un sogno di Marotta. Va bene, noi ti salutiamo, ringraziamo Sport Trader Farm, Maui, e ci ritroviamo alla prossima occasione con la Juventus in casa, va bene?
Grazie mille. Ciao,
buona giornata, buon lavoro a Maui. Ringraziamo Sport Trader Farm, perché naturalmente dibattiamo un po', anche con chi... o forse soprattutto con chi non può dire grazie di essere nato o diventato juventino. Un po' l'abbiamo intuito. Va bene, finiamo invece con i grazie in tinte bianconere, Manuel. Me ne fai ascoltare ancora qualcuno di vocale?
Ciao direttore, io sono Claudio da Squinzano.
Piacere.
Io sono del 68, quindi praticamente mi sono innamorato della Juventus, la prima Juve del trap, la Juve dei record, dei 51 punti, della vittoria, della prima vittoria europea con il Bilbao. È lì che mi sono innamorato della Juve. Quella stagione fu fantastica, perché allora c'erano ancora i due punti, no? A vittoria, e la Juve fece 51 punti su 60 e il Torino arrivò a 50, cioè fece anche lui il Torino un campionato strepitoso, però la Juventus fece un punto in più.
Quel punto
e
lì
poi
ti ha fatto diventare
la vittoria della prima Coppa Europea. Ecco, di lì mi sono innamorato della Juventus. Ciao e fino alla fine.
Grazie papà o meno, grazie a te che sei juventino. Ascoltiamone ancora uno.
Antonio, Vincenzo da Roma. Io sono juventino da bambino, non grazie a mio padre, ma alla Juventus e a mio cugino, e la prima Juventus
i cugini come sono
fu
importanti.
Quella dello zio di Sergente Zema, dove a Roma si vinse il 15° scudetto. Sono io che ho fatto cambiare squadra a mio padre.
E ci credo, con questa bella voce eri un telecronista in casa. Bellissimi, perché applausi a scena aperta per te. Perché diversi ci hanno detto grazie alla Juventus non c'è una persona, un parente, e già due ci hanno ridetto anche grazie a me mio padre è diventato juventino. L'hai costretto, da questa voce sembra quasi che tu l'abbia costretto. Bello, sono contento di avervi fatto questa domanda, e un po' per alleggerire anche i temi. Nel corso delle settimane ne proporremo anche altri la prossima di settimana, quando c'è la nazionale, ragazzi. Attenzione, perché Zaccagni e Tonali a rischio, anche Tonali per la nazionale, ma è una passeggiata, si
è
ritira,
è già tutto scritto,
siamo già ai mondiali e usciamo anche dopo tre partite, chi lo sa.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora ma cacciate gli interisti, e c'è ragione, lo ascoltiamo, sentiamo, ci facciamo un'idea. Bremer, quando ti mettono Bremer capisci, quello che deve essere la mosca che gli devi sempre lasciare attaccato al cartone. Va bene, poi un altro messaggio da Twitch: io sono juventino per tradizione familiare, per Alessandro Del Piero degli anni d'oro. Tu mi hai detto perché sei juventino, Manuel? Grazie a chi? Sai, non mi ricordo. No, grazie.
Diciamo in gran parte a mio fratello.
Fratello,
perché
okay.
Lui era... cioè il suo idolo era il barone, Franco Causio.
Franco Causio.
Infatti lui aveva la maglia 7, tutto.
Quella non te la dava, ti dava quello di Cipollini. Abbiamo scoperto
mamma
che Cipollini
mia.
Dell'Atalanta, che poi
che
è stato il vice...
passare.
Che ti ha fatto passare. Tu eri... No, però ti volevo salvare, no, dal baratro. Ripulire la tua coscienza e il tuo ricordo, perché i portieri avevano la maglia nera a quell'epoca lì, grigia, nera, quindi tu potevi non saperlo che era del lì, cioè non ce l'avevi proprio, no?
Io so solo che ho indossato quella nero-azzurra.
Narca miseria, qui ti volevo salvare.
Ha avuto gli incubi ancora.
Ancora gli incubi, va bene. Senti, allora, se gli incubi, sai cosa potresti fare? Perché lo stanno già facendo, e attenzione, il gruppo si è già composto da tempo, noi naturalmente come radio saremo partner di questa bella crociera iniziativa di ottobre 2026, quindi sappiate che verrete in vacanza, ci saranno le dirette di Radio Bianconera, dove per la seconda crociera RBN con MSC, lo ricordiamo? No, questo rumore non lo voglio sentire, perché dormivo con Malù all'epoca, no? Tu immagina sentire...
Capisco l'incubo.
Capisci l'incubo? Sembrava...
Trauma.
Il trauma. Civitavecchia, partenza 20 ottobre alla sera alle 19, ritorno a Civitavecchia il 27 ottobre alle 7 del mattino. Poi ci sarà Manuel alle 7 del mattino, e datemi il tempo di fare le valigie almeno, anche perché era tutto da rifare. L'ultimo giorno è drammatico. Genova 21 ottobre, Marsiglia 22 ottobre, Tarragona 23 ottobre, Valencia 24 ottobre, un giorno di navigazione, lì si dorme, si lavano i calzini e le mutande. Livorno il 26 ottobre. Questa è la crociera, neanche mini. Magari ci becchiamo una partita Juventus e ce la guardiamo insieme. Sarete protagonisti in diretta su Radio Bianconera. Per chi potrà venire in quel periodo, ci saranno varie proposte. Ci hanno fatto questa richiesta in quella settimana, anche per risparmiare qualche soldino. Cosa fare per avere informazioni? Perché noi non ce ne occupiamo, c'è un tour operator, c'è una fondazione, Longevity Cruise. Allora, RBN lo vedete in in televisione, lo potete vedere. RBN chiocciola Longevity con la Y, Cruise con la I normale, tutto attaccato.it. RBN chiocciola Longevitycruise.it. Per sapere i prezzi, le cabine che rimangono, ce ne sono ancora diverse, ma non tantissime. E venite per farvi una vacanza se potete. Sicuramente il direttore lo troverete, perché sono impegnato con le dirette da sopra per degli accordi nostri con MSC e con Longevity Cruise. Si potrà parlare di sport, si potrà stare in piscina, si potranno andare a fare le escursioni, fate tutto quello che volete, ma intanto ci potremo anche conoscere. Ci sono delle cabine doppie, interne, esterne, balcone, senza balcone, da montare, eccetera, eccetera. Ci sono delle cabine singole per chi magari ha voglia di venire anche da solo. Magari qualche papà che si vuole liberare per una settimana. Queste sono le nostre proposte. Ogni tanto ve lo ricorderemo. Vedo che sono già arrivate delle richieste che noi giriamo all'organizzazione, alla fondazione. E naturalmente verrete con noi e con la professionalità di Radio Bianconera per i contenuti sportivi e quelli di longevità, grazie alla fondazione con cui abbiamo ideato questo percorso di salute, di benessere. Delle piccole novità ci saranno, che racconteremo anche in radio, un po' come facciamo quando parliamo con gli esperti, con i medici, con i tecnici del settore, controlli cardiologici. Cioè, ci saranno delle curiosità interessanti per stare bene, anche legato all'alimentazione, tema legato all'alimentazione, visto che in crociera c'è tantissimo da mangiare ed è bene anche sapersi controllare. RBN chiocciola longevitycruise.it. Ogni giorno, ricordami Manuel, dobbiamo mandare l'email per ricordarlo, così come stai facendo adesso. Ci fermiamo non tanto perché c'è pausa, ma ci fermiamo perché ritorniamo ai vostri vocali, a chi dovete dire grazie per essere nati juventini. Giovani o esperti, parametri zero, trentenni o qualcosa di meno. Ma la Juve ha già tanti giovani, quindi magari Spalletti, se la pensa come me, o io la penso come lui, o voi la pensate come chi, me lo dite al 340-54-25-324. Naturalmente chiede giocatori con XX numero di presenze in Europa, perché serve aggiungere esperienza oltre che qualità. È una forse anche figlia dell'altra. La qualità, intanto, se ce l'hai, se no non giochi a 30 anni o non avresti giocato da grandi livelli, e poi magari qualche ghiotta opportunità parametro zero. Perché tutto nasce dalla scelta. Un portiere che ha già giocato in Italia, De Gea della Fiorentina, che ha 30 anni all'incirca, o uno giovane che magari gioca in un campionato francese come vorrebbe Comolli. È piccola divergenza, però dalle piccole divergenze si fanno grandi, nascono grandi progetti. Vocale.
Ciao a tutti, fratelli bianconeri. E sorelle,
sono juventino papà. Grazie al bullo delle scuole elementari.
Che ringraziamo.
Un tipetto oggi, ma all'epoca un enorme armadio due ante, che mi disse un giorno: guarda, tu mi sei simpatico, se diventi juventino io le mani addosso non te ne metto più, anzi sei mio amico. Sai che c'è, gli ho detto
subito,
forza
sì.
Juve.
Sei un grande, salutiamo il bullo, ma non fare il bullo, non diventate bulli, eh? Non siate bulli, godetevi anche voi, eh? non bullizzatevi con l'etichetta di bulli, avete qualcosa di positivo anche voi, dai. Però questa storia mi ha fatto sorridere, eh? E allora sono stato bullo tante volte anch'io quando ho detto: ma cosa sei di quella squadra lì, ma diventa della Juve, guarda come sono bravo, giochicchiavo bene, ancora adesso, magari qualche etto in meno mi aiuterebbe a essere ancora grintoso. Però apprezzavano che i juventini erano quelli un po' più tecnici, quelli, i miei amici del Toro erano quelli che picchiavano un po' di più. Saluto nel frattempo, perché mi sta seguendo, l'amico Giacomo Ferri, ex Granata, che mi stava prendendo in giro in una chat privata, va bene, lo saluto, un vecchio Giacomino Ferri, che magari sentiremo nell'ultima puntata. Sai che stamattina il tuo capo tecnico mi ha fatto una richiesta? Se posso, per il derby, chiamare Pasquale Bruno, perché vorrebbe sentire Pasquale Bruno. Ho detto: guarda, ti do il suo numero, sentitevi e vedetevi, vallo a prendere con la tua Tesla, gli ho detto, prendetevi un caffè insieme, va bene.
Non so di chi parla, direttore.
Non sai di chi parla. Un altro vocale e poi controllami se il Balzarini è già pronto dopo i suoi chilometri a piedi,
Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno e forza Juve.
Ciao.
Allora, sabato abbiamo una partita importante, bisogna assolutamente vincere, ok? Quindi cerchiamo pure di fare altri 3 bei punti. Detto questo, allora, questione un attimo mercato, perché mi è saltato in mente un nome che sarebbe interessante come alternativa con Sessão, che è un certo Elanga del Newcastle, così. E a centrocampo, vabbè, dovessi dirti un nome, è vero, è uscito Goretzka, ma siccome a me piace Joshua Kimmich, ti dico Joshua Kimmich. Davanti Sorloth, probabilmente, che secondo me è un'ottima alternativa a Vlahovic.
Senti Manuel, io non sto riuscendo ad aprire la mia pagina dei messaggi, ti risulta? È l'unico che non riesco ad aprire, per quello che non le stavo leggendo. E tu ce l'hai, allora, un sogno che non costa tanto, De Gea, Kalulu, Bremer, Senesi, Goretzka, anch'io apprezzerei il tedesco in mezzo al campo, Thuram, Locatelli, Conceição, tolgo la N, Yıldız, Lewandowski, Giovanni dal Brasile, perché non riesco ad aprirla io? Ciao direttore, io sono diventato juventino grazie a mio padre che ascoltava Radio Bianconera, no, i secondi tempi di tutto il calcio minuto per minuto, allora nel 75 mandavano in onda solo i secondi tempi a Radio Rai e quindi diceva Juve, io naturalmente ho cominciato da lì ad avere la passione per i colori bianconeri. Alessandro da Salso Maggiore, ciao Alessandro, io sono juventino grazie a Cabrini. Ma mica perché lo conoscevo per qualche motivo particolare, ma solo perché mi piaceva il suono del cognome. Federico da Vicenza. Poi tanti vocali. Auguri direttore. Avevo 10 anni e mio cugino più grande, in partenza da Roma, affacciato al finestrino del treno, mi disse: da oggi tu sei juventino. I cugini, noi dobbiamo ringraziare oggi.
L'ha battezzato.
L'ha battezzato dal treno, dopo una bella vittoria della Juventus. E quindi i cugini. Mentre facciamo il salto in casa Balzarini, me ne fai ascoltare un altro vocale, che ho visto che ce ne sono tanti, e provo a riaprire.
Buongiorno direttore, sono Davide Dattaggia, io sono juventino Paolo Rossi, Michel Platini e dopo tutti quelli che sono venuti dopo, ma i primi sono stati loro due, Paolo Rossi e Michel Platini. Un saluto.
Grazie, se ho capito bene, da Taggia, da Arma di Taggia in Liguria. Io ero lì durante il Festival di Sanremo, l'unica stanza libera che ho trovato. Ma chi deve dire grazie, Balzarini, per essere nato o diventato juventino? Gianni, buongiorno.
A mio padre.
Eccolo qui, vedi, nella vedi che ho fatto bene a fare il sondaggio oggi nella giornata della festa del papà. Intanto auguri anche a te.
Mio padre, grazie, grazie anche a te naturalmente, a tutti i papà che ci stanno ascoltando.
Perfetto.
No, mio padre è nato in una famiglia di interisti, pensa un po'. Papà e mamma erano interisti, mio padre invece si è innamorato di Sivori, Boniperti, tutta questa gente qua, e Sivori specialmente lo faceva impazzire, è diventato juventino.
Ho capito, bella, bella storia. E tu ti ricordi il momento in cui c'è stato il passaggio di consegne da tuo papà a te? Cioè, ti ha raccontato qualcosa, ti ha portato a una partita, l'hai sentito
No, era stato, la prima partita io l'ho vista a 9 anni, era, vivevo a Cremona naturalmente, dei vicini di casa di Pianerottolo, proprio juventini sfegatati, avevano chiesto il permesso a mia madre di portarmi a Mantova Juventus, mi ricordo. Finì 1-1, tra l'altro quel giorno ci fu il sorpasso dell'Inter in classifica. E aveva segnato Anastasi, che era colui per il quale io vivevo. Io vivevo per Pietro Anastasi.
Questo l'abbiamo capito, ce lo ricordi ogni volta. Esatto. Ed è un gran piacere sentirlo.
Non solo, ti dirò, aveva segnato lui e non mi era fregato niente del fatto che l'Inter avesse superato la Juve quel giorno. Poi dopo la Juve vince lo scudetto lo stesso. Perché era talmente stata forte l'emozione di aver visto la Juve. E non solo, cosa dal succede? Vivo. Che nel viaggio di ritorno in macchina... Sì. Da Mantova verso Cremona, ci troviamo il pullman della Juventus dietro, incredibile, e chi c'è in prima fila? Anastasi. Cioè, io abbiamo fatto quei 5-6 chilometri insieme, diciamo così.
In scia.
E io ero lì con gli occhi adoranti nei confronti di Pietro Anastasi, sì. L'avevo dietro.
Gianni, mi ha ricordato qualche viaggio che abbiamo fatto insieme ultimamente, in macchina, davanti, pullman, tifosi, autogrill... Ti ricordi questi bei momenti? quante ne sa Balzarini? Ci fai fare un balzo, un Juve Sassuolo? Perché tu, per te sono sempre trasferte, Gianni. Gianni, tu arrivi da Cremona, quindi o vai a Napoli o devi venire a Torino, per te è sempre una trasferta. Quindi,
sì, beh, adesso vivo a Milano da
Milano, sì. Certo, sì, certo.
Dal 2006 vivo a Milano, per cui vabbè.
Però da Milano vieni sempre a Torino. Quindi...
Sì.
Allora, Sassuolo. Lo Scansuolo, parlaci dello Scansuolo, come dicevano.
Sì, certo, va bene. Poi si scopre che Berardi ha saltato più partite con l'Inter e col Napoli, però va bene.
Diciamolo in scia.
No, è vero. Quindi,
è la verità.
Allora, no, in casa con Sassuolo, no, oddio, non è un bellissimo ricordo. Mi ricordo quel Turati para tutto. Quando finisce 2-2, che para anche una punizione, una delle poche punizioni che Ronaldo aveva messo nello specchio della porta, gli prende pure quella, fa una parata su Higuaín dall'area piccola, la Juve pareggia 2-2 con il rigore di Ronaldo, quindi il ricordo di uno Juve-Sassuolo allo stadio, di un Sassuolo-Juve a Reggio Emilia, beh, insomma, quella tripletta di Dybala, come fai a dimenticarmela?
Certo, ma quel 2-2 in casa lo ricordo anch'io, nelle sue difficoltà, cioè sembrava che la...
Segna Bogà,
questo non me lo ricordavo.
Sì.
Segna Bogà, ti piaceva Bogà come giocatore? Io me lo ricordo, sì, molto interessante.
Molto.
Fastidioso, molto. No? Di quelli...
Sì, quelli che ti punzecchiano sempre lì. Sì, giocava ovviamente a sinistra, rientrava col destro, infatti fa un gol, mi sembra in contropiede, infilando Buffon... La Juve passa in vantaggio su autorete su un tiro di Bonucci, una deviazione nettissima. Poi il Sassuolo pareggia alla fine del primo tempo, passa in vantaggio con Bogà e inizio secondo tempo e poi c'è Turati che prende tutto, anche le mosche, e non prende il rigore di Ronaldo che peraltro quasi glielo tocca, cioè nel senso che non era stato spiazzato.
Senti... Torniamo subito poi alla Juventus, al Sassuolo, al campionato, alla volata Champions. C'è la pausa della nazionale, al di là della qualificazione che speriamo per vederci qualche partita della nostra nazionale.
Sarebbe anche bello per i nostri figli.
Esatto, il mio piangeva da piccolo, hanno mai visto un mondiale. Forse sono coetanei i nostri. Ti volevo chiedere, però è la settimana così in cui nella penombra con serenità puoi rinnovare il contratto a chi devi rinnovarlo? Chi è che lo merita di più in questo momento? Partiamo da Vlahovic o da Spalletti?
No, beh, Spalletti su tutti. Spalletti su tutti. Cioè, io lo rinnoverei a tempo indeterminato, se fosse per me. Quindi. No, assolutamente, assolutamente Spalletti. E poi Vlahovic, assolutamente, anche Dusan, perché Vlahovic è troppo importante adesso per questa squadra. Troppo importante. Poi non sarà il fuoriclasse, non sarà un fenomeno, sarà quello che ai tempi della Juve di Allegri, di 5 scudetti consecutivi, partiva sempre dalla panchina e forse giocava più che altro la Coppa Italia. Tutto quello che volete, dite tutto quello che volete. In questo momento Vlahovic è il valore aggiunto per la Juve.
Senti, quando si pensava a Spalletti, io lo respiravo un po' nell'aria, probabilmente anche tu, che tutti i giorni fai le tue dirette, noi qui sulla radio, tu sul tuo canale. Pensavi che la lancetta fosse già indirizzata verso l'allenatore, il selezionatore della nazionale, che si aspettasse il momento post-mondiale?
Ma, sai, qualche voce arrivava già dalla scorsa estate.
E sei favorevole a quella scelta in quel momento?
Al momento ero molto tudoriano, nel senso che vedevo in Tudor l'allenatore giusto per riportare la Juve in alto, perché lo conoscevo già fin dai tempi in cui giocava nella Juve, perché comunque vedevo l'anima della Juve in lui, no? Vederlo in panchina, questa e poi questo fatto di prendere la macchina, farsi 1200 chilometri, correre.
C'è entusiasmato in quel momento.
Mi era molto esaltato questa cosa e non rinnego nulla di quello che ho detto su di lui, perché a me piaceva molto.
Beh, questo si chiama coerenza, Gianni, non è che per forza.
No,
Juventinità,
sai, poi è chiaro che dopo metti a confronto l'esperienza che ha Tudor e l'esperienza che ha Spalletti, allora è chiaro che per questione genetica non ci può essere confronto in questo momento. Tudor secondo me però lo diventerà un bravo allenatore, io sono convinto che lo diventa, perché ha dentro qualche cosa che intanto crea, secondo me è uno che crea empatia, quantomeno con la gente, col popolo, con la tifoseria, eccetera, e poi con la Juve gli è venuto talmente naturale crearla, credo che, cioè, era tornato a casa, ecco, lui era tornato a casa sua. Poi chiaramente ci sono scelte, ci sono i modi di giocare, ma questo fa tutto parte di un bagaglio di esperienza che poi un allenatore si fa con gli anni. Cioè, Spalletti all'età di Tudor non credo che fosse così bravo, ecco. Quindi è tutta una questione poi di esperienza da accumulare.
Bella sfumatura, inciso quello che stai dicendo. Sai cosa sto raccogliendo sul nome di Tudor? Tu hai parlato di empatia col popolo,
sì.
Un po' meno empatia col gruppo.
Un po' meno, sì, col gruppo sì, perché faceva le sue scelte.
Sue scelte,
abbastanza,
decisionista.
Era abbastanza talebano,
ecco.
Però voglio dire...
Impauriva forse un po'.
Sì, sì, però attenzione, cioè, voglio dire, Open Da con Tudor ha giocato pochissimo, con Spalletti non è che giochi tantissimo, anzi, con Tudor quantomeno entrava tutte le volte, con Spalletti ha smesso anche di entrare. David, vabbè, lo faceva giocare anche perché era l'attaccante che doveva lanciare la Juve, eccetera, ma
ecco.
Voglio dire, lui, Tudor, ha avuto le palle, scusami, di mettere a un certo punto da parte David e far giocare Dusan Vlahovic quando nemmeno lontanamente si poteva immaginare che potesse rientrare nel progetto.
Sai cosa mi veniva in mente all'epoca? Che ci fosse da parte di Tudor, ma eravamo già forse anche insieme a Madrid in Champions League, lanciava dei segnali alla società, cioè Spalletti glielo dice mi serve l'attaccante, dice
sì, lui lo diceva pubblicamente, ma poi lo faceva forse, ecco, dal punto di vista
vero?
Comunicativo
vero?
Tudor paga molto quello sfogo di Verona,
sì?
Non tanto nei confronti dell'arbitro,
sono d'accordo,
non tanto nei confronti degli arbitri quanto quello nei confronti della Lega per il calendario. Io ricordo che quel giorno i delegati di Lega che vengono portati i giocatori per le interviste eccetera erano imbufaliti proprio perché c'è stato un attacco frontale alla Lega e questo non è piaciuto sicuramente alla società,
certo.
Detto questo, lui viene esonerato dopo la sconfitta di Roma con la Lazio, nella quale c'è un rigore grosso come una casa nei confronti di Conceição. Detto questo, lui pareggia a Verona quando c'è un rigore allucinante dato al Verona e c'è un'espulsione chiarissima per il Verona, poi avevi 45 minuti di tempo per carità per vincerla lo stesso, però comunque sono cose che ti condizionano. Detto questo, lui vince il confronto diretto con l'Inter, quindi va bene, tiro di Aziz della domenica o del sabato, adesso non ricordo quale fosse, ma vince lo scontro diretto con l'Inter con una rimonta clamorosa, pazzesca, quindi non è che avesse fatto così male. Quindi secondo me, più che un discorso tecnico, lui ha pagato un discorso comportamentale,
Sì, sicuramente.
Sono convinto di questo. E poi, allora, l'errore fu quello comunque a monte di Comolli di confermarlo. O lo cambiavi subito,
sì,
o non potevi...
quando si era già capito che la fiducia non c'era.
O lo cambi subito dopo la vittoria di Venezia, ok? Ma non puoi dire, fai il mondiale per club e poi decidiamo.
Perché
il mondiale per club finiva
lì,
a
chi
luglio.
Stavamo cercando, Gianni? Perché c'è
Conte,
quell'amo
Conte?
Conte,
assolutamente.
Ah,
Conte.
Ok, un altro che me lo conferma, non mi ricordavo se ne avevamo parlato anche assieme. Così sì, lo rilancio, perché poi le persone credibili, affidabili, oltre che juventine come Gianni, sì, come noi, tutti di Radio Bianconera, ma tanti anche oltre queste quattro mura, sanno le cose come sono andate. Senti che musica che ti dedicano, cucurù cucù, curedù. Perché,
grande cucù.
Perché Fabio Darò, quindi un tuo vicino di casa da quelle parti, sì, è diventato bianco-nero grazie alla canzone che la nonna, sì, di Franco Battiato, Cucurù Cucù Paloma, gli sì, cantava mettendoci dentro il grido cucureddu. Ma poi lui si è innamorato come te di Anastasi. Grazie, me la cantavano da bambino ed eccomi oggi ad ascoltare RBN da mattino a sera, quindi sei un nostro affezionato grave, grave, se stai tutte queste ore. Un altro invece aveva la mamma polacca e juventino, grazie alla mamma, che quando scoprì che Boniek veniva alla Juventus, lui aveva 4 anni, gli trasferì l'emozione in bianco-nero. Beppe d'Alzano Lombardo, vedi che puntata ho tirato fuori oggi?
Sì,
cugini,
sì,
cugini, giocatori, e poi delle risposte mi dicono grazie alla Juventus. Vedevo, sentivo il termine Juventus, mi colpiva. Senti, un'ultimissima battuta, Gianni.
Sì.
Vlahovic, oggi dobbiamo aspettare, non sta più forzando tanto, la voglia di rientrare c'è, ma sta dosando. Lo abbiamo
meno
dopo.
Male.
Meno male.
Meno male, perché
dimmi,
probabilmente
la tua.
Il fatto che non sia arrivato alla convocazione la settimana scorsa è perché ha forzato un po' troppo. E quindi, ragazzi, bisogna avere molta pazienza. Vlahovic dal primo minuto ce l'abbiamo tra 3-4 settimane, secondo me. Cioè, o meglio, Vlahovic titolare che ti fa almeno un'ora e un quarto di partita, ce l'hai dopo dopo la sosta.
Anche, esatto.
Sì, ma anche col Genoa non sarà il giocatore, sarà il giocatore da cambiare a un certo punto, perché non avrai 90 minuti neanche dopo la sosta.
Sicuro. Senti, quindi attacco light, tridente light.
Insomma,
è giusto definirlo così, questo, no? Boga, Yıldız, Consensao?
Sì, però se li mettiamo tutti e tre assieme diventa anche abbastanza pesante, almeno ultimamente sembra aver funzionato, perché sono andati in gol sia Boga che Consensao l'ultima partita, al di là dell'annullamento assurdo di quel gol lì, però sono andati in gol tutti e due, quindi con assist di Yıldız entrambi, pensa un po'.
Senti,
se non funzionano quei tre lì...
Il pensa un po' ce lo dice anche uno juventino della chat. Io sono juventino per Pinsoglio, prendere 750.000 euro per allenarsi e basta. Ha capito tutto Pinsoglio dalla vita. Voglio diventare...
che ne prende anche molti meno, in realtà. Mi sembra che ne prenda molti
meno. L'ultimo, forse gliel'hanno diminuito un po', è vero. Perché è passato da 350 a 750, però adesso non so se è l'ultimo o è stato aggiornato.
Non lo so, perché essendo andato avanti con l'età, perché siccome passano gli anni anche per lui.
Esatto.
Credo che si sia abbassato lo stipendio.
Dai.
Ma no, ma io invece guarda, l'ho sempre ammirato per questo, perché va bene, lui ogni anno ha ricevuto offerte per andare a giocare. Ogni anno, però ha sempre declinato, quindi aversene di terzi
meglio essere terzo
così.
Portiere.
Ma lui è diventato un uomo sfogliatoio, ragazzi.
Sì, cioè, il primo che salta addosso al compagno quando segna, quando finisce la partita.
Ma ragazzi, ma poi io penso che negli spogliatoi lui abbia una forte voce in capitolo, quindi
ricorderai anche il rapporto che aveva con Ronaldo.
Assolutamente,
fondamentalmente.
Sì, assolutamente, sì.
Assolutamente. Gianni, grazie per tutti questi bei ricordi. Noi ci sentiamo la prossima settimana.
Sabato
ci vediamo. Tutto confermato. La tua postazione è già riscaldata. Ciao, Gianni Balzarini con Antonio Paolino, Samuel Tafes. Facciamo festa allo stadio nel raccontarvi la Juventus con tre tagli che raccontano la Juventus, quella che non vi raccontano in televisione. Statene certi.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Ma a chi dovete dire grazie per essere diventati juventini? Juventino grazie a Zoff e Furino, ci scrive Piero da Palermo. Poi chi ci ha cantato Cucuru Cucu Cucureddu? Io sono diventato juventino grazie a Boniek, scusate, li avevo già letti, non ho aggiornato. Sono Max da Verona. Ho apprezzato molto le parole del bravo Balzarini su Tudor. Se le merita tutte, non solo per la juventilità, ma anche per il risultato raggiunto. Non sempre alla stessa considerazione dai tuoi colleghi giornalisti, fino alla fine. È vero, non possiamo pensare a tutti nello stesso modo. Non era sufficiente, anche Gianni è stato molto onesto nel ricordarci che è arrivato con la macchina, è andato via con la macchina, non ha sputato nel piatto in cui ha mangiato, ma c'era un po' di divergenza più evidente rispetto a quella che c'è adesso con Spalletti, e anche poi contano i risultati, conta quanto riesci ad unirti empaticamente al gruppo, non solo alla società, non solo ai tifosi. Essere juventini non basta, bisogna anche come i tifosi, non basta essere juventini per pretendere, non basta essere juventini per raccontare la Juventus e dire che va tutto bene, non basta essere juventini ed essere solo critici, bisogna essere coerentemente preparati, informati e diciamo così anche attenti alla verità, a quanto accade, a quanto realisticamente si può e non si può fare in certi momenti storici della nostra squadra. Bene. Tra poco aggiornamento sul Sassuolo, ma ascoltiamo quei vocali che vedo che sono arrivati anche negli ultimi minuti mentre eravamo in pausa.
Buongiorno direttore, Stefano da Bergamo. State parlando della motivazione che ci ha spinti a tifare questi colori. Io sì, sono di Bergamo, di adozione, ma in realtà sono nato a Sondrio, in Valtellina, e ho vissuto in Valtellina fino all'età di 10 anni, età in cui già avevo da bambino ovviamente scelto i colori del cuore, e abitando in una città di provincia dove il calcio, dire che è poco radicato è un eufemismo, avevo tre alternative: o tifare per i cartonati, o per il Milan, o per la Juve. Scelsi la Juve intanto perché mi piaceva il nome, latino, gioventù, mi affascinava le maglie a strisce bianco-nere, e soprattutto mi affascinava Roberto Bettega. Io tifo Juve perché amavo Bobby Gol, amavo la sua tecnica, la sua classe, non faceva mai gol banali.
Grazie del tuo ricordo. Ciao direttore, il mio papà era più che juventino, sarebbe stato impossibile non tifare Juve. Lui diceva: per me puoi anche tifare per un'altra squadra, ma qui non puoi stare. Io ero talmente piccola che ci credevo. Lui è mancato, giovane, sono felice non abbia assistito a Calciopoli, sarebbe impazzito. Ora guardo la Juve con lui accanto. Sabrina, bello il tuo messaggio, un abbraccio, mi fai emozionare. Devo ringraziare me stesso, ci dice Paolo da Roma, juventino dall'età di 8 anni, dal 1967, anno del mitico scudetto, vinto a scapito dei cartonati, pluricampioni dell'epoca. Saluti a tutti. Come mai la Cartonese non denuncia Saviano, che dice che merita la Serie B per le curve, l'Andrangheta, eccetera? Piero da Palermo. Buongiorno a tutti, io ringrazio mio nonno, classe 1905, che ha trasmesso la passione bianconera a mio padre, classe 1942, che l'ha trasmessa a me, classe 1975. Oggi mio figlio, classe 2013, ringrazia me, quattro generazioni juventini sfegatati, Giuseppe di Senise. Complimenti, bello anche il tuo racconto. Speravo che non finisse male.
Una dinastia.
Una dinastia, eh. Devi fare la foto e... era... ed era importante, cioè fare una foto per tenerla lì sul comodino. Antonio, il portiere era Renato Cipollini, io Castellini me lo ricordo, non è passato dall'Inter Castellini, al Napoli sicuramente, ha giocato nel Napoli, nel Torino, nei prescritti cartonati, ha lavorato quando ha smesso, ah vedi? È andato all'Inter, ma aveva già finito, non me lo ricordavo bene. Quando ha smesso con l'attività agonistica, Vincenzo da Roma. Vincenzo, grazie. E poi torniamo troppo indietro.
A me, io adoravo i portieri plastici, direttore.
Allora, sì, quelli, beh, una volta si faceva. Beh, perché dici che Tudor, ce lo scrive Pier Lorenzo dall'Aquila, ha avuto più divergenze di quanti oggi ne ha, ne abbia Spalletti? Beh, o non vuoi vedere o non vuoi sentire, ma piccole divergenze, ti leggo anche solo, così la faccio, la spiego velocemente, la prima pagina del Tutto Sport di oggi, che dice: Juve grana numero uno, la scelta del prossimo portiere registra una prima divergenza di vedute tra l'AD affascinato da un portiere e il tecnico che ne preferirebbe un altro. Poi la chiave di lettura è che a gennaio non gli hanno preso l'attaccante, ha mantenuto il profilo basso, ma se non si qualificherà vedrete che diventa la divergenza, la battuta da fare, andiamo d'accordo. Boga ci ha fatto capire, no, l'abbiamo condiviso, ma non è che nessuno volesse prenderlo, quindi c'è l'intelligenza di Spalletti e della società di proporre un'opportunità che è andata bene. Pensate avessimo aggiunto ancora qualcosa di deficitario nel nostro gruppo. Ma ricordati questa frase, quando parla, due frasi, due dichiarazioni. Quando parla che ha la porta aperta nello spogliatoio, ma che ha parlato poche volte con Comolli, dovrebbe farti capire certe cose. La diversità, quantomeno. La seconda è quando non compri l'attaccante a gennaio, lui, Spalletti, ammette questo, dichiara questo. Un bravo allenatore, si parlava, ce la fa la Juve, l'attaccante manca di quale. Un bravo allenatore è quello che si fa comprare i giocatori che vuole dalla società. Capisci che non è proprio una mano tesa per stringersi la mano, è un braccio teso per stringersi la mano col dirigente, ma per stimolare la società a fare anche in un altro modo. Il fatto non che non abbiano ancora firmato, e te lo dico con la massima onestà, e lo sapete, perché non si può vedere solo che va tutto bene o va tutto male. Ci sono delle sfumature che vanno raccontate. Noi facciamo questo per lavoro ed è giusto che tu le sappia. Ma che non vuol dire che non funzioni la convivenza o il matrimonio. Però quando si parla di Tudor, Balzarini ce l'ha anche detto, paga quanto ha esternato dopo Verona, il giocare, il non sentire la società, il non farsi sentire da parte della società nei piani alti, eccetera, eccetera. Lì siamo bravi noi, ma siete bravi anche voi a capire un po' quella che può diventare ruggine o quella che non diventa ruggine, perché nel frattempo Tudor non c'è più ed è adesso Spalletti. Però bisogna sempre stare con le orecchie e gli occhi aperti. Vero, caro il nostro ospite Luca Bello, 7 gold, buongiorno, esperto
buongiorno.
Di Sassuolo.
Buongiorno Tony,
ciao,
buongiorno a
Luca,
tutti,
che piacere.
Gli amici della Radio Bianconera, piacere tutto mio. Ogni volta che ci sentiamo poche volte durante il corso dell'anno, ma quando ci sentiamo, stranamente, gioca la Juventus contro il Sassuolo.
È d'obbligo in quel caso lì. Tu devi sapere che talmente aspettavo questo momento, io vado a vedere il calendario per sapere quando richiamo il rappresentante numero uno del Sassuolo, no? Che conosce vita, morte, miracoli del Sassuolo, e mi segno la data. Talmente avevo voglia di parlare con te, anche perché mi devi raccontare un po' come sono andate le ultime due partite, come è andata questa stagione, che giudizio dai al tuo allenatore, che partita c'è da aspettare. Ho troppe domande, troppe curiosità. No, Luca Bello, no, sette gol.
Mi sono meravigliato che tu non abbia chiesto delle sassoline, che solitamente
ti seguo tutte le sere con le tifose del Sassuolo che ti tengono impegnato nelle tue trasmissioni. Ma al di là di questo, la tua competenza passa da raccontarci, e la tua presenza oggi da raccontarci intanto come sta il Sassuolo, perché dopodomani siete qui nostri ospiti, non prendete
esatto.
Non prendete l'abitudine, ospiti fino a un certo punto, poi tornate a casa.
No, ma poi sai che fra di noi c'è sempre un buon rapporto con la Juve.
No, non dire così. Balzarini mi ha appena ricordato che vi siete scansati, come dicono i nemici, più con l'Inter, cioè le assenze più importanti pesano contro l'Inter, non contro la Juve.
Diciamo che nell'anno della retrocessione l'Inter, le poche partite che ha perso, ne ha perse proprio due col Sassuolo, irine della sorte. Ma io intendevo un fil rouge con la Juventus perché abbiamo tante cose in comune, soprattutto anche dei giocatori che sono importanti per il Sassuolo e che sono passati dalla Juventus.
Anche l'allenatore, esatto. Che ritrovo sempre con grande piacere. Fabio Grosso.
2014, iniziato la sua carriera proprio da voi, vincendo poi l'anno dopo mi sembra il campionato, il torneo di Viareggio, lo scudetto, la Coppa Italia, insomma veramente è partito in pompa magna. Ma noi, ti devo dire la verità, quando l'abbiamo avuto il primo anno in Serie B, non era la prima volta che tentavamo di portarla a Sassuolo, perché anche nell'anno della retrocessione, diciamo che nella confusione, nel marasma generale, il nome in assoluto che voleva la dirigenza era proprio quello di Fabio Grosso, poi venne Ballardini, insomma poi sappiamo come è andata a finire quella stagione. Però lui disse: no, io se devo montare su questa giostra ci voglio salire nel momento in cui parte il campionato, anche se siete in Serie B. E quindi insomma il contratto con Fabio Grosso venne stipulato, diciamo così, ancora prima di farlo, quindi erano già in parola durante il corso del campionato che stava per finire. Detto questo,
sai cosa mi ha colpito? Perdonami, così chiudiamo l'argomento allenatore. Dopo la partita d'andata vinta dalla Juventus, mi è sembrato poca cosa in quel caso il Sassuolo, ho sentito una rabbia incredibile, diplomatica quanto vuoi, da parte dei tifosi del Sassuolo, cioè non credevano in questo progetto. Invece, qualche mese dopo?
Allora, il discorso è molto semplice. Tu tieni presente che Fabio Grosso sta facendo, secondo tutti, un capolavoro a Sassuolo.
Esatto.
Perché veramente devi immaginarti le macerie di una squadra che dopo 11 anni affossa in Serie B. Arriva un allenatore, ha scardinato praticamente la squadra, ma ha mantenuto i pezzi forti, cioè è riuscito a convincere i senatori a rimanere a Sassuolo. E noi sappiamo benissimo che Berardi, Lauretier, Bolocca e qualche d'un altro avevano veramente delle richieste molto importanti, ma sono riusciti a rimanere. E più ha valorizzato anche i giovani, questo per dirti proprio anche il carisma che ha quest'uomo qui, nonostante abbia fatto benissimo, perché la Serie B l'ha vinta a mani basse, si può dire, nonostante stia facendo un campionato veramente molto decoroso. Beh, ti posso assicurare che contro la sconfitta che abbiamo subito in casa col Bologna c'era qualcheduno che già si lamentava, per cui insomma il pubblico di Sassuolo ha un palato molto fine e quando vede che la squadra non gira si arrabbiano comunque, nonostante Grosso stia facendo veramente qualcosa di
un po' quello che capita in tutti gli stadi, in tutte le tifoserie, al primo intoppo, al primo problema magari stagionale. Senti, arriva però da due sconfitte, giusto? Il Sassuolo.
Allora, infatti il discorso, Tony, è proprio quello, è che a un certo punto del campionato il Sassuolo si stava incanalando proprio per arrivare a odorare il sapore di Coppa, di Europa, perché dopo la vittoria con l'Atalanta le partite successive erano quelle contro la Lazio e quella contro il Bologna, che se avesse vinto anche le altre, queste ultime due partite, molto probabilmente sabato a Torino ci sarebbe stata una gara completamente diversa, perché effettivamente Sassuolo avrebbe fatto veramente un qualcosa che era quasi diciamo così equiparato a un miracolo. ma non è andata così, quindi adesso c'è il rischio veramente che questa squadra sia proprio in mezzo a una comfort zone, che continui a fare così un cammino di campionato, un finale di cammino di campionato molto tiepido, e questo è quello che ovviamente tutti quanti noi non vogliamo. Per cui speriamo che il Sassuolo, in questo andare dita, possa fare una partita maschia contro i bianconeri, mi stavo confondendo con i nero.
Infatti tu hai solo due colori in testa.
Poi tra l'altro, caro Tony, cioè, sì, dovete trattarci bene, perché sappiamo benissimo che in fase di mercato la Juve è molto intenzionata a portarsi a casa uno un giocatore che era già vostro, che è Muaremovic, che ha fatto tutta l'Under 23.
Dimmi un po' di questo giocatore, perché se allora, ne parla, tracciami l'identità dopo questa esperienza che sta proseguendo al Sassuolo.
A parte che lui è anche titolare adesso della Bosnia, quindi è un nazionale, e poi comunque è cresciuto tantissimo nel corso dell'ultimo anno, ed è arrivato a Sassuolo, che già comunque si vedeva che era un giocatore di prospettiva. Tra l'altro ricordiamo che Sassuolo l'ha pagato 3 milioni e adesso il suo valore è decisamente aumentato, perché si parla di 25-28 milioni di euro. Fatto sta che la Juve detiene il 50% della rivendita, per cui potrebbe essere un affare, diciamo, abbastanza economico per i bianconeri, per voi. Non lo so fino a che punto possa andare in porto, perché sembrerebbe che negli ultime settimane, in modo particolare, ci sia proprio un'aggressione da parte dei vostri amici interisti, che vorrebbero...
Parla dei tuoi amici o delle tue amiche, che è meglio.
Che vorrebbero veramente partire a casa, perché devono rifarsi un po' la difesa, perché sono veramente molto obsoleti dietro. Quindi uno dei nomi che sta veramente molto diciamo così insomma sulla bocca dei dirigenti è proprio quello di Muaremovic. Però stando a quello che ho sentito, lui avrebbe piacere, se dovesse andare in una squadra, diciamo un top club, avrebbe piacere di ritornare alla Juve. Questo è quello che ho saputo.
Questo è quello per che rimbalza da Sassuolo. Esatto. Vedi, ci stai dando una mezza notizia buona come base di partenza per eventuali riflessioni. Senti,
però prego. Sì, no, perché c'è anche un altro giocatore a cui veramente la Juve sta facendo molta pressione.
Chi è?
E sai chi è?
No.
Gismas Koné.
Ah, raccontami un po', cosa ti dicono? Non è che stai facendo la parte di Carnevali per alzare il prezzo?
Okay? Guarda, se avessi almeno una compensa, ben volentieri. No, sai cos'è? Che
dimmi,
è un giocatore molto rognoso, tra virgolette, nel senso che prima che arrivasse a Sassuolo era all'Olympique Marsiglia con De Zerbi, il quale a metà campionato lo mandò via perché era praticamente impossibile avere a che fare con un professionista, almeno quello che diceva. C'è addirittura chi dice che hanno rischiato anche di mettersi le mani addosso. Però il Sassuolo lo è andato a prendere, l'ha portato a Sassuolo, nella comfort zone del Sassuolo, con la tranquillità del paese del Sassuolo e con la gente, l'armonia. Questo qui è diventato veramente un giocatore modello, perché a parte un'espulsione la prima giornata per doppia munizione contro il Napoli, è veramente un giocatore molto ligio, corretto, e soprattutto è un giocatore che ti dà corposità al centrocampo, ma riesce anche a infilarsi bene negli spazi, perché ha già fatto 5 gol. Per uno che fa il suo ruolo è veramente un'ottima veduta. Intanto è vero che anche la Juve, insomma, ha messo gli occhi addosso. Il Sassuolo cosa ha fatto? Avrebbe dovuto riscattarlo a giugno, e l'ha riscattato a gennaio. E sai perché?
No.
Perché lo deve prendere.
Ah, ecco, è molto chiaro. Ecco, ma perdonami, Luca Bello di 7 gol, giornalista sportivo, conosciutissimo nell'ambiente. Ti chiedo, ma a Sassuolo, il tifoso, non vorrebbe vedere il suo Sassuolo, che ne so, andare un po' più avanti in Coppa Italia, seguire un po' le orme, parametri diversi, ma l'esperienza c'è, simile a quella del Como, cioè vincere qualcosa, dare più soddisfazione ai tifosi, non c'è questa volontà?
No, la volontà c'è, però c'è anche la concretezza di rendersi conto che il progetto Sassuolo verte molto sul valorizzare i giovani, in modo particolare far cassetto a fine anno, perché poi diciamo che Carnevali in questo è un maestro, riesce veramente a fare del plusvalenze da colpo di scena, da wow. Però è anche vero che, come ti dicevo prima, la gente di Sassuolo è palato fine, per cui cioè, più che vincere qualcosa, piace molto vedere un Sassuolo che gioca bene al pallone e che si faccia rispettare. Quello che stava facendo il Sassuolo prima della sberla ricevuta contro la Lazio e il Bologna. Sono d'accordo con te che vincere piace a tutti, però quando tu tifi il Sassuolo sei consapevole che delle gioie ne avrai poche o che dei campionati ne vincerai pochi. Per cui se dovesse arrivare una gioia come la Coppa Italia o magari andare in Europa, cioè già quello sarebbe un
Io grande... questo che critico sempre un po' alle squadre affascinanti, interessanti come il Sassuolo e tante altre, ma al di là di questo, senti Luca, stiamo per chiudere il nostro collegamento, mi dici chi temi della Juventus, cioè, che giudizio dai alla Juventus di quest'anno vista da fuori? Quando vedi il Milan, quando vedi l'Inter, quando vedi la Juventus, ma non per il blasone, per il nome, per la storia, ti chiedo quest'anno, guardando la Juventus, che cosa ti viene in mente subito?
Allora, ti dico la mia impressione.
Sì.
Io ho in mente due Juventus. L'ultima mi piace molto, quella di Spalletti. Mi piace perché, a parte che ha valorizzato tantissimi giocatori, fra i quali pochi lo dicono, ma Locatelli io lo vedo veramente più in posizione. E soprattutto per quello che deve fare è un cardine adesso della squadra. E poi vedo i giocatori che stanno giocando nel loro ruolo, cosa che prima, sinceramente, con tutto il rispetto di Tudor, ma anche con quello che c'era prima, non è che cambiassi tanto, non vedevo. Ho visto veramente una Juve che con i suoi limiti, ovviamente, perché bisogna anche considerare il fatto che sono squadre in Italia che molto probabilmente hanno speso di più e hanno dei giocatori decisamente più importanti, però per l'organico che ha e soprattutto per non aver avuto fondamentalmente mai una punta fissa, io dico che sta facendo veramente un ottimo campionato la Juve. A me piace come gioca.
Io te lo dirò, sono convinto, sì, ti dirò, aggiungerò un più dopo la vittoria di misura in difficoltà della mia Juventus contro il tuo Sassuolo, così almeno il caffè ce lo possiamo anche pagare, offrire. Grazie.
Guarda, quando passi da Sassuolo sappi che ci sono sempre pronti per te dei tortellini e una bottiglia di Lambrusco. Ricordo.
Assolutamente, motivo che mi porta già a prenotare per l'anno prossimo. Grazie, ciao Luca,
direttore.
Grazie, sentiamo, Luca Bello, ciao. 7 gold, un nome, un cognome, un programma a tinte nero-verdi. Allora, siamo quasi in chiusura, finiamo come un vocale? Vediamo un po' chi ringrazia l'ultimo nostro radioascoltatore. Intanto faccio gli auguri anche al gobbissimo papà che è pronto a prendere il testimone qui nel programma successivo.
Papà si definiva un simpatizzante, quindi non un vero e proprio tifoso. Io invece mi sono innamorato durante un 90esimo minuto in cui vidi un bellissimo gol di Michel Platini. Non mi ricordo contro quale squadra, ma fece un pallonetto e saltò praticamente tutta la difesa e poi con un bellissimo piatto la mise all'angolino. Da lì in poi è un amore che prosegue, che proseguirà sempre, fino alla fine.
Ciao, grazie con questo bel messaggio, grazie a tutti i juventini, ai papà juventini, a chi si chiama Giuseppe, a chi fa l'onomastico, quindi a tutti i papà, compreso Alberto Mauro. Pronto a sostituirmi qui in piattaforma RBN, la vostra radio ufficiale di voi, tifosi, veri juventini. Ciao Manuel, ciao a tutti, a domani. A domani, ore 16, la conferenza, mi stavo dimenticando, alle 16. Quindi Paolo Rossi in studio, noi in collegamento dalla Continassa. Ciao!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.